voltiamo pagina e parliamo di salari e precarietà. I salari reali in Italia sono inferiori di 8,7 punti rispetto a quelli del 2008. L'Italia si distingue per una dinamica salariale negativa nel lungo periodo, con i salari reali inferiori a quelli appunto di oltre quasi 10 anni fa. La crescita dei salari reali che si è determinata nel 2024 non è stata sufficiente a compensare le perdite salariali subite durante il periodo di alta inflazione. È il risultato peggiore tra i paesi del G20. Questi dati fotografano relazioni sociali in cui il padronato ottiene un sempre maggiore profitto dalle vite di chi per lavoro è obbligato alla schiavitù salariata. Se a questo si aggiunge la precarietà strutturale, il peggioramento generale delle condizioni di lavoro e la secca diminuzione di quella forma di salario differito rappresentato dai servizi sociali, emerge un quadro in cui i padroni continuano a vincere lo scontro di classe. E c'è chi crede di cavarsela con qualche referendum. Siamo collegati su questo argomento con Francesco Fricche. Ciao Francesco.
Ciao Maria, ciao a tutti e a tutte. Beh, qui periodicamente in Italia, ormai da 30 anni, qualcuno ogni tanto esce un rapporto internazionale che mette l'Italia in coda alle classifiche delle dinamiche salariali, cade dal tiro e dice: ah sì, è vero, i salari sono bassi. Quello a cui fa riferimento è uno dei rapporti biennali dell'OIL, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che dice che i salari dal 2008, cioè negli ultimi, i salari reali in Italia negli ultimi quasi 20 anni, 17 anni, sono diminuiti dell'8,7%. È uno dei tantissimi rapporti che ogni tanto escono. Ce n'è un altro dell'OCSE, che questi sono i dati statistici di ogni anno, che ci dice che negli ultimi 30 anni i salari in Italia sono aumentati solo dello 0,5%, la media di tutti gli altri paesi è del 32%. Cioè, qualsiasi blocco di statistiche si prenda degli ultimi 30 anni dà i salari in crollo netto. La quota, il prodotto interno lordo, di quello di cui ogni tanto si parla, che è la somma dei beni e servizi prodotti in Italia in un anno, in un paese, in realtà ce l'hanno tutti i paesi, e si può anche ripartire tra salari, capitale e tasse indirette. I salari in Italia più o meno ammontavano al 70% del PIL negli anni 70-80, poi a un certo punto sono crollati, adesso sono intorno al 55% del PIL, poco meno al 54%. Questo significa che sono crollati subito per un motivo banale, che sono gli accordi di luglio del 93. Cioè, quando si abolì la scala mobile, si fece la riforma della contrattazione aziendale, ci fu anche la stagione di lotta di Bulloni che vide una forte contestazione sindacale confederali. Da quel momento in poi i salari in Italia sono precipitati. Sono precipitati perché se tu puoi andare a trattare soltanto avendo già come base che il massimo che puoi chiedere è l'inflazione depurata degli aumenti, il cosiddetto indice IPCA, indice dei prezzi al consumo armonizzato, per tutta questa armonia quando uno va a fare, quando uno paga la bolletta del gas non c'è, perché è quello depurato dalla componente energetica, che negli ultimi anni tra l'altro è quella che è aumentata di più per le note vicende belliche in Ucraina, per il costo del petrolio. Questa componente qui non viene calcolata nel costo dei salari. Negli ultimi 4 anni, visto che anche nei termini recenti, negli ultimi 4 anni in Italia l'inflazione è stata al 17,8%. Dice, c'è stato un aumento degli occupati del 9,2%, quindi tutti aspetti che i salari siano aumentati dell'inflazione più il numero dei nuovi occupati, cioè siano aumentati del 25%, in realtà sono aumentati dell'11%, con una perdita importante in termini reali, perché ovviamente significa sia che gli occupati vengono pagati molto meno dei vecchi, sia che ci sono altre dinamiche che erodono i salari. Una è il fatto che non tutta l'inflazione viene recuperata, l'altra è il fatto che c'è un aumento dell'IRPEF del 20%. L'IRPEF sono le tasse sostanzialmente sul lavoro, perché sono quelli che hanno redditi da lavoro dipendente che lo pagano principalmente, e è aumentato del 20%, il che è aumentato più dell'inflazione, il che significa che tutti questo 11% di aumento di salari negli ultimi 4 anni è stato mangiato in parte dalle tasse, perché fanno anche parte del salario che si considera quello lordo, cioè al lordo delle tasse, poi lava le tasse che sono aumentate, è chiaro che il salario netto che ti arriva in busta è anche di meno, e anche dal fatto, e questo non viene mai considerato nelle statistiche, molti servizi sono stati privatizzati, cioè se io devo andare all'ospedale e devo andare invece a pagarmi le analisi in una clinica privata, perché altrimenti devo aspettare un anno e mezzo per farmi un'analisi magari importante, quello non risulta dalle spese, perché magari il mio stipendio è aumentato, ma contemporaneamente il taglio dei servizi che ho operato ha fatto precipitare ulteriormente gli stipendi. E quello dell'aspetto fiscale è un ulteriore comparto, perché parlano continuamente di tagliare le tasse, in realtà quando tagliano le tasse le tagliano ai più ricchi, cioè l'1% dei più ricchi in Italia che paga meno tasse del 10% più povero, non complessivamente, proprio come percentuale rispetto al proprio patrimonio. In più c'è il fatto che con l'inflazione ti aumentano nominalmente gli stipendi, anche se si tratta di loro gli stipendi reali, però contemporaneamente ti aumentano anche da un lato le aliquote IRPEF, perché ovviamente se tu passi di aliquota sul nuovo aumento pagherai più tasse, e soprattutto vieni tagliato fuori dalle detrazioni, cioè le detrazioni che tu hai per i redditi da lavoro sono fino a una certa cifra, siccome queste cifre non vengono mai aggiornate tu perdi tutte queste detrazioni. In Italia è aumentato tantissimo negli ultimi anni la disparità di reddito, il 50% degli italiani, cioè la metà della popolazione, e ha il 17% del PIL come reddito, l'1% più ricco ha il 12% del PIL, lo 0,1% più ricco, stiamo parlando di 50.000 persone che hanno un reddito superiore a 1 milione di euro l'anno, hanno il 4,5% del PIL, cioè la ripartizione, la sperequazione che c'è stata in Italia è stata gigantesca negli ultimi anni, proprio a seguito di questo tipo di tagli operati, l'accettazione da parte dei sindacati della riforma della scala mobile, il tentativo da parte del PD di accreditarsi come forza di governo bastonando con ancora più forza i lavoratori rispetto a quanto magari non abbiano fatto governi di altro segno, ha determinato questo tracollo. Il 20% di PIL perso dalla quota dei salari è andata per il 5% alle imposte indirette, sono le imposte come l'IVA, sono le imposte che si pagano sui consumi sostanzialmente, che sono imposte regressive, cioè le paga di più chi ha meno, perché se io guadagno 10.000 euro al mese, io ne potrò spendere, anche facendole solo, 5.000 euro. Io le imposte dirette le pago soltanto, anche l'IVA al 20%, 22% in realtà, al 20% io avevo sulla metà del mio reddito, io pago il 10% di IVA sui miei redditi. Io che ne guadagno 2.000 e che riesco a arrivare a malapena 1.500, riesco a arrivare a malapena a fine mese, io li spendo tutti e l'IVA la pago su tutto il mio reddito, cioè se io pago il 22% aggiuntivo di tasse, per questo sono regressive. Le paga di più chi ha meno. Ecco, anche questo tipo di imposte sono aumentate, e soprattutto sono aumentate quelli che si chiamano i redditi di capitale, di circa il 15%, cioè i profitti per le imprese, le rendite finanziarie, tutta quella serie di attività tipiche del capitalismo. Ecco, è una situazione, questa dell'impoverimento dei lavoratori, che c'è stata in tutti i paesi, in parte effetto della globalizzazione, del neoliberismo, della fine di una forte conflittualità industriale, ma in Italia è stata ancora più accentuata. All'interno di questa diminuzione dei salari c'è un peggioramento ulteriore dato dalla sperequazione, cioè il dirigente negli anni 70 guadagnava 10-11 volte quello che guadagnava, quello che prendeva di meno in un'azienda. Oggi prende cifre spropositate, gigantesche. Marchionne, che faceva l'amministratore delegato alla Fiat, col suo stipendio, il suo stipendio era equivalente a quello di tutti gli operai della Lingotto, tanto per essere chiari. Ecco, oltre c'è questa differenza gigantesca interna che
appena... All'epoca di Marchionne il Lingotto era chiuso da un pezzo.
Lo chiuse quando fecero la chiusura, mi pare, se non ricordo male fu proprio l'inizio, quando lui come stipendio prendeva, e lo fece chiudere, prendeva quanto prendevano gli operai del Lingotto che fece chiudere. Io ricordo questo, ma è possibile che sbaglio, comunque i termini numerici sono sostanzialmente questi. L'altro elemento, oltre alla sperequazione interna tra chi guadagna tanto e i moltissimi che guadagnano, però c'è una speculazione di genere tra le donne, che sono sempre più penalizzate all'interno di questa dinamica salariale, sono quelle che hanno perso ancor di più potere d'acquisto. Oggi abbiamo una situazione di 5 milioni e 700 mila lavoratori in Italia che guadagnano meno di 850 euro al mese, e altri 2 milioni, oltre i 5 milioni, che guadagnano meno di 1200 euro al mese. Sono cifre che stanno per una coppia di cui lavora solo uno, per una coppia con un figlio, con un monoreddito, come si dice, al di sotto della soglia di povertà assoluta. Cioè in Italia abbiamo 7 milioni e 700 mila persone, lavoratori attivi, che sono al di sotto della soglia di povertà assoluta. Su questo in parte, ripeto, deriva da queste dinamiche, in parte deriva da contratti capestro con retribuzioni orarie ridicole, sono tipici quelli della polizia, della guardiania e altre cose che hanno retribuzioni orarie stracciate, dove le persone sopravvivono facendo straordinarie a rotta di collo per cercare di mettere insieme il pranzo con la cena. Rispetto a tutto questo, da parte dei sindacati, in particolare dei sindacati confederali, che non hanno mai messo in discussione, nonostante proclami di rivolte sociali o altro, alcuni, altri manco quelli fanno, e non hanno mai messo in campo nulla, si è lanciata questa cosa di referendum per migliorare la situazione del lavoro, no? Siccome tu non riesci, perché hai una serie di vincoli di tipo politico, perché non ti va di disturbare troppo il manovratore, eccetera, ti inventi una serie di referendum che sostanzialmente cambiano poco, e poi i referendum in Italia in realtà non hanno mai determinato nulla se non ci fosse stata una lotta a sostegno. Cioè i referendum spesso sono serviti a sancire e a giustificare sul piano legale una situazione che nei fatti e nella società già era praticata, da quelli storici del divorzio, dell'aborto, che hanno visto la partecipazione massiva, ma perché già in Italia c'era una pratica di consultori autogestiti per quanto riguardava l'aborto, di libertà e libero amore per quanto riguardava il divorzio, che metteva in discussione completamente quella che oggi chiamano la famiglia tradizionale, che già all'epoca era abbondantemente quello del nucleare. Ogni volta intanto ripropongono il referendum sul nucleare, io ho sempre il terrore, perché quando qualcuno in Italia parla di nucleare c'è una catastrofe nucleare nel mondo, stavano per farlo, c'è stata Chernobyl, poi c'è stata Fukushima, e poi se ne parla Salvini, figurarsi che quello già porta sfortuna di suo. Per cui sono preoccupato, però in ogni caso il referendum, c'è stata una mobilitazione di massa con i blocchi davanti alle centrali nucleari in costruzione, con un movimento forte e trasversale che lottava contro queste cose, per cui hanno sempre difficoltà a portarlo avanti. Tutti gli altri referendum che sono nati, che magari come quello sull'acqua pubblica, nato da una mobilitazione un po' blanda, poi non continuata proprio perché finalizzata al momento elettorale, dove il quorum si raggiunse perché in quella stessa consultazione c'era il referendum sul nucleare successivo a Fukushima, per cui la gente andò a votare, il referendum sull'acqua pubblica è stato completamente disatteso, ma come tanti altri che si sono succeduti in Italia nel corso di questi anni, andare a vedere anche quelli vittoriosi dal punto di vista del quorum o dell'abrogazione di una norma. Questi referendum rischiano di essere, come altri in passato, la pietra tombale del modo di poter discutere di determinate cose, perché se io voglio l'errore di fondo che c'è stato dal punto di vista dei sindacati è che pensavano, siccome nella stessa tornata elettorale avrebbe dovuto discutersi anche il referendum sulle autonomie, sulla legge delle autonomie, che avrebbe determinato, qualora fosse stata proposta l'abrogazione della legge, una forte mobilitazione, soprattutto nelle regioni del centro e sud Italia, quindi un probabile e verosimile raggiungimento del quorum, hanno inserito questi quesiti per poter dire che la popolazione lo vuole, noi siamo stati semplicemente gli artefici, proprio perché non hanno voglia di fare nulla, ma poi sicuramente non supportati da lotte o da una volontà effettiva di trasformazione, poi si sarebbero persi o sarebbero stati rimodificati come al solito. Questi referendum oltretutto incidono su aspetti minori. Allora c'è il problema del mancato reintegro sul posto di lavoro. Questa dell'articolo 18 è una battaglia che i padroni hanno sempre fatto, avere la libertà di licenziare, perché così aumentavano l'occupazione, perché anche oggi dicono non è assolutamente vero, non c'è alcuna relazione tra l'occupazione e la libertà di licenziamento, anzi spesso è il contrario, dove poi si trovano i lavoratori a pagare o crisi congiunturali, cioè l'economia va male un periodo, allora licenzio tutti, tanto poi li riassumo dopo che mi frega, io i profitti me li metto in salvo e poi quando l'economia va bene io faccio ancora più soldi e i lavoratori li tengo sotto botta perché li posso licenziare, che poi sostanzialmente è quello il senso. C'è una limitazione messa, ricordiamoci, dal PD di Renzi, cioè dagli stessi che oggi dicono di andare a votare per abrogarla, perché che quando sono stati al governo non hanno fatto assolutamente nulla per abrogare queste leggi, che servirà semplicemente a dargli la scusa qualora dovessero ritornare al governo un giorno o l'altro, di dire non le possiamo abrogare perché la gente non l'ha voluta abrogare e quindi non le teniamo. Si seguiterà probabilmente a licenziare in maniera assolutamente discriminatoria, dando l'elemosina anche qualora uno riuscisse a dimostrare giudizialmente la discriminazione che ha determinato il licenziamento. Anche il discorso dei contratti a tempo determinato con la motivazione aveva senso quando la struttura contrattuale era fatta di contratti a tempo indeterminato presso un'azienda. Oggi che c'è una miriade di contratti e di tipologie contrattuali, dagli interinari, appalti, subappalti, lavori a chiamata, lavori a boucher, lavori come soci cooperanti, eccetera. È evidente che il lavoro a tempo determinato, che è una delle componenti del lavoro, sta scendendo, ma lo dicono i dati, proprio perché mentre una volta era l'unica componente utilizzabile di un lavoro che per sua natura era a tempo indeterminato, con certezze e con tutele stabili, per cui se tu dovevi assumere uno a tempo determinato potevi assumerlo dando la motivazione per cui non lo assumevi a tempo indeterminato, perché avevi un progetto, un appalto, una commessa, una situazione particolare che sapevi già sarebbe finita, ma altrimenti tu lo assumevi a tempo indeterminato la persona. Rimettere questa motivazione oggi non modifica purtroppo la natura della tipologia contrattuale, per cui all'interno dello stesso posto di lavoro, a fare lo stesso lavoro, troviamo persone che hanno decine di contratti diversi e che stanno lì dentro a vario titolo. L'altra cosa sulla responsabilità delle società appaltatrici sui contratti in appalto e subappalto è una di quelle cose che intervengono ogni tanto sul lavoro. L'Italia è il paese che ha il più alto numero di morti sul lavoro per occupato. Non si riesce, non c'è nessun tipo. E tra l'altro all'interno di questa statistica, negli anni 70, quando c'era una mobilitazione più forte da parte dei lavoratori, i morti per occupato erano di più di quelli che sono adesso, ma rispetto al resto dei paesi industrializzati erano di meno. perché la garanzia migliore rispetto alla sicurezza sul lavoro la dà la mobilitazione, la presa di coscienza dei lavoratori. Poi, nel momento in cui la scelta che viene fatta a livello governativo è di tagliare tutto l'aspetto dei controlli, di fare gli accordi preventivi per cui io ti porto due pezzi di carta dove un geometra che è pagato dichiara che tutto in regola, io non ti faccio nessun controllo a meno che qualcuno non muoia, è evidente che io sto cercando di farti fare più soldi possibile risparmiando su una cosa che non è una spesa voluttuaria ma deve essere un costo industriale, perché la vita di uno che va lì a lavorare che determina profitto per il padrone non può determinare altro, perché questo viene esposto al rischio di morte tutti i giorni che va sul posto di lavoro. Ecco, in una situazione del genere, inserire la previsione del controllo della stazione appaltante, poi con anche il linguaggio con cui sono scritti questi quesiti, è qualcosa di folle, no? Volete voi l'abolizione dell'articolo 325 comma per le parole, eccetera, eccetera, veramente uno deve aver studiato legge per poter capire che cosa c'è scritto lì sopra. In ogni caso, il fatto che la stazione appaltante sia responsabile significa esclusivamente che prenderanno qualcuno, gli faranno fare il direttore dei lavori, il direttore del cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, le varie figure già previste dalla legge, e si daranno a questo che prenderà dei soldi per assumersi la responsabilità, incrociando a sua volta le dita che tutto gli vada bene, che nessuno si faccia male. Ma non può essere questa la soluzione per i problemi del lavoro. L'ultimo, quello sulla cittadinanza a 5 anni, fa parte dell'incapacità strategica di quella che una volta si chiamava la sinistra in Italia, di portare una questione fondamentale per cui i migranti non sono un problema, non c'è il problema delle migrazioni, non c'è da rivendicare il fatto che c'erano più espulsioni quando c'era la sinistra al governo o arrivavano meno migranti quando c'era la sinistra al governo. È una partita folle dove poi vince ovviamente quel razzismo che poi prevale e che monta all'interno di tutte le dinamiche politiche, l'incapacità, questi referendum sanciscono, secondo me, indipendentemente da come vadano, e io per quanto dico che non servono a nulla, poi se la gente vuole andare a votare, andasse a votare, perché poi c'è pure questo meccanismo del quorum per cui basta che un 20% sia favorevole a una legge, visto il numero di astenuti che tipicamente c'è in Italia, un po' perché quelli all'estero non vanno a votare, un po' perché la gente se ne frega, eccetera, per cui un referendum non passa, secondo me entrare in questo tipo di logiche mi interessa poco. Io non credo che il problema sia chi va o non va a votare, ma chi lotta e chi non lotta. Il problema di fondo è quello, e i referendum fatti così sono assolutamente inutili, e secondo me se uno vuole effettivamente cambiare le cose è necessario di far partire un ciclo di lotte. E su questo secondo me il problema centrale per il salario, per la sicurezza sul lavoro, per la stabilità del posto di lavoro, per i diritti dei migranti, se non c'è una partita per cui ci sono delle lotte complessive, questi finiranno per schiacciarti. Se tu segui a rimandare al referendum, al like su Facebook o su Instagram, al post carino, questi ti fanno il DL sicurezza, che adesso scadrà a fine mese e che verrà rinnovato con la fiducia sul governo, che ti manda in galera se tu ti siedi a fare un pacificissimo blocco stradale o una qualsiasi altra iniziativa non violenta. Hai una situazione dove ti impoveriscono sempre di più e ti diminuiscono e ti massacrano sulle tutele sul lavoro, e se non c'è una lotta non è sicuramente per una via parlamentare o istituzionale che queste cose le cambi.
Beh, d'altra parte chi ha promosso questi referendum, nello specifico soprattutto la CGIL, è stato un bel escamotage per evitare di buttarsi su un terreno di lotta nel quale non può e non vuole mettersi.
Sì, ma il problema è quello. In Italia molti di questi problemi, è chiaro che i padroni fanno il loro mestiere, cioè cercare di sfruttare il più possibile gli operai, chi non ha fatto il suo mestiere, che ha determinato che ci fosse il precipitarsi della situazione che abbiamo raccontato adesso, sono stati soprattutto i sindacati concertativi che per un certo periodo rappresentavano effettivamente attraverso le tessere il 90% dei lavoratori italiani. Poi è ovvio che uno gli strappa la tessera se l'unico motivo di esistenza del sindacato è la sopravvivenza della burocrazia sindacale interna e il ravanare soldi dalla firma di accordi con aziende, perché la legge dice che alcuni accordi, alcune attività le aziende possono fare solo previ accordo sindacale, i sindacati si fanno pagare per firmare questi accordi e a quel punto risolvono. Oggi la maggior parte degli iscritti ai sindacati è tra i pensionati, e non è tra i pensionati perché hanno chissà che voglia di lottare dietro a Landini, semplicemente per il fatto che gli fanno i servizi di CAF, la dichiarazione dei redditi e tutta un'altra serie di cose, per cui sono strutture di servizio, per cui con 10 euro si fanno la tessera e hanno una serie di attività amministrative assicurate. La maggior parte degli iscritti ai sindacati che vantano questi minimi iscritti sono pensionati che utilizzano questo tipo di strutture. Tra i lavoratori attivi i sindacati hanno sempre meno tesserati, sono sempre meno rappresentativi perché sono sempre meno credibili. E questo tentativo della CGIL di fare opposizione al governo Meloni, perché poi l'opposizione quando al governo c'è il PD non l'ha mai fatta, e la fa ovviamente nei termini che hai raccontato, cioè facciamo il referendum e così ci smarchiamo dal dover impegnarci poi in lotte che se dovesse cambiare il governo non possiamo fare, è semplicemente l'ennesimo tentativo e presa in giro che fanno loro, insomma.
Benissimo, io ti ringrazio moltissimo e alla prossima.
Alla prossima, grazie a tutti e a tutte. Ciao Maria.
Ciao.